un Dolet Podcast, da veterani per patrioti.
Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del Non Dolet Podcast. Siamo nuovamente nella terza serie e questa sera è il nostro ospite Andrea Endicosta. Buonasera Andrea.
Buonasera a te, grazie mille per l'invito e buonasera.
Ti chiamo Andy, come ti chiamano tutti, penso da un ventennio a questa parte, giusto, corretto?
Sì, sì, va benissimo Andy, ormai dico che anche in famiglia mi chiamano così, ma gli amici mi conoscono ormai come Andy.
Come dire, sei un veterano, un ex lagunare, forse il primo cui dedichiamo un episodio, che poi si è convertito, è uscito e ha messo insomma le sue expertise militari nel mondo della sicurezza. Correggimi se sbaglio.
Sì, sì, confermo tutto.
Ascolta, tu hai fatto tanto nei lagunari?
Ho fatto 5 anni, sono passato in servizio permanente, poi diciamo per una serie di motivi ho deciso di congedarmi. Sono passato poi a vita civile, però dopo un po' di anni mi sono accorto che mi mancava quel qualcosa. Non ho mai saputo definirlo bene, forse sicuramente un po' quel senso di brotherhood, di fraternità che hai ovviamente quando indossi la divisa, soprattutto in certi reparti. E un po' anche lo stile di vita comunque, le missioni, esercitazioni all'estero, quello spunto che hai facendo quel genere di vita.
Il mondo civile forse è un po' più algido, cioè meno comunità.
Sì, 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 molta meno. Difatti è stato quello un po' il, non voglio chiamarlo shock, però comunque quella botta di stranezza che dici ma come vivono loro? Anche perché lo sai bene anche te che insomma quando magari quello dell'esercito è il primo lavoro che fai perché entri molto giovane, hai un po' quello come riferimento, certo, di vita, come modo di lavorare.
Poi è multiculturale, quindi oltre al fatto che sono persone che arrivano magari da altre forze armate, se ci arrivano da altre forze armate, potrebbero essere anche civili. Oltretutto sono stranieri, tante volte uno magari è spaesato, insomma.
Io non sono entrato subito nel settore dei security contractors all'estero, nella security industry, come la chiamano i britannici. Diciamo ho fatto qualche anno in Italia da privato.
Ah, ok, ok. Quindi tu hai avuto un periodo di passaggio.
Esatto.
Non sei andato via con già il posto pronto? Cioè, perché l'idea normale è se uno è passato al mondo civile perché aveva già tutto, come si suol dire, apparecchiato, no? Aveva già trovato di meglio. Quindi in realtà no.
No, diciamo che ci tenevo moltissimo alla divisa, a quello che stavo facendo. Sono successe delle cose che, sai, quando hai quelle delusioni pesanti, quasi una delusione d'amore, no? Che vuoi prendere la distanza in maniera netta. A me è successo questo, che ho detto, guarda, piuttosto di essere qua e essere deluso, mollo tutto e me ne vado a casa.
E di UFB?
Sono partito come UFB, quindi triennale, sono passato poi in servizio permanente.
Sono tornati ai 3 anni, lo sai?
No! Sì, non... Ma
sì,
davvero?
Adesso c'è UFI che è 3 anni, quindi gli hanno cambiato la lettera, adesso è, insomma, è una vocale, non è una consonante, però è sempre 3 anni, che sono passati dal UFP 1 al UFP 4, adesso sono tornati al UFI che sono 3 anni, uno in 3 anni. Capisce più o meno come funziona la giostra, no?
Dai, hanno fatto bene, sono contento di sapere questa cosa. Sicuramente è un passo avanti invece che indietro.
Tu in realtà hai fatto, insomma, il tuo periodo, ti hai fatto in tempo a farti qualche missioncina, no?
Sì, diciamo che è stato un periodo molto interessante perché facevo parte di una di quelle prime aliquote di volontari in ferma breve che arrivavano al Reggimento Lagunari, se non sbaglio forse la quarta aliquota, e praticamente abbiamo formato la prima compagnia di ferma breve, perché a quell'epoca si parla del 97, al Reggimento Lagunari c'era una compagnia interamente di USP e noi eravamo la prima compagnia di USB.
Fate i Balcani?
Sì, allora la prima è stata a Sarajevo dove avevano inviato una compagnia, quella di USP, in supporto per, come dire, completare, non mi ricordo nemmeno che reggimento sinceramente. Siamo stati poi inviati in più o meno una decina di USB a completare la compagnia di USP perché qualcuno di questi aveva vinto il concorso sergenti, quindi doveva rientrare dalla missione per andare a fare il corso. E devo dire è stata una delle cose che quel periodo mi ha fatto più piacere, perché insomma sai, una compagnia intera di UFB, tra l'altro io ero uno anche degli ultimi arrivati, essere selezionati per questa missione voleva dire che comunque avevi passato un sinonimo di serietà e professionalità in quel breve tempo a chi ti gestiva. Era nel 98, se non sbaglio fine 98, e invece a fine 99, inizi 2000, siamo andati con tutto il reggimento per la prima volta all'estero il reggimento Dragunari, siamo andati in Kosovo, a Giacovica. Purtroppo, devo ammetterlo, mi sono congedato a quasi fine 2002, quindi poco prima che il reggimento venisse dispiegato in Iraq, dove ha preso parte tanti fratelli miei alla famosa battaglia sui ponti, dove abbiamo perso purtroppo Matteo Van Zan e via dicendo. Quindi un po' mi manca quella parte, perché avrei voluto viverla con loro.
Chiaro. Tu sentivi pronto, al di là magari dalla tipologia di conflitto, quando sei arrivato a quel punto ti ritenevi preparato o avevi qualcuno da imitare che ti ha passato delle competenze?
Guarda, nel nostro caso mi sento anche di parlare degli altri colleghi USP che con me si sono aggiunti alla compagnia di USP. Diciamo che sotto un certo punto di vista siamo stati fortunati, perché avendo davanti tutti questi USP, comunque con esperienza, altri sottufficiali che ci dirigevano, tutti motivati da questa prima missione del reggimento, io devo dire che ho trovato solo supporto da tutti. Comunque c'era sempre consigli, c'era supporto di vario genere, anche perché, ammettiamolo, sia la Bosnia che il Kosovo noi li abbiamo fatti in periodi invernali e senza che il reggimento avesse l'equipaggiamento adatto.
Ho sempre sentito quello io, eh? Tutti quelli che me l'hanno raccontato mi hanno detto che hanno preso un freddo immane quando poi le tecnologie non erano quelle di oggi, quindi...
Ma guarda, se ti dico che Bosnia, Sarajevo eravamo a meno 15, in Kosovo siamo arrivati a meno 30 e più di metà del Kosovo l'abbiamo fatto con la cerata, il maglioncino di lana e i guantini di lana, quando ovviamente il Gore-Tex non esisteva e tutto il resto. Io ti lascio immaginare girare in ralla sul VM non riscaldato con meno 30 fuori, con i guantini e la cerata.
Sì, infatti, no, ma non sei il primo. Tutti quelli che ho sentito, io ho fatto un Afghanistan invernale e in alcune zone faceva freddo, però un freddo moderato. Invece ho sentito storie di persone con triple calze, sono rimasti un po' in quei ricordi lì.
E ti dico, la chicca principale è che quando siamo arrivati a Giacovica, Giacova, come la vogliamo chiamare, a un certo punto sono arrivati anche i gruppi elettrogeni per il riscaldamento. Il problema è che non era arrivato il fuel, ma che si dice?
La benzina, il gasolio.
Il carburante per farlo funzionare. E all'interno, mi sa almeno per 2 mesi, noi avevamo le docce che erano sempre accese, perché se non si ghiacciavano le condutture, e dormivamo all'interno di 2 sacquapeli. Adesso io non so se tu hai mai usato o se sei arrivato o se l'hanno cambiato dopo il vecchio sacquapelo alpino.
No, l'ho visto, perché prima ce n'era solo uno, poi quando sono entrato io in realtà c'era già la combinazione estivo più invernale, che è, cioè, Ferrino, possiamo dirlo, lo produce ancora Ferrino, però prima l'ho visto, avevate quello con i nottolini di legno?
Esatto.
Ok, chiaro, esatto. Sì, c'era ancora.
E praticamente dormivamo dentro quello con all'interno un altro sacco a pelo per riuscire a dormire decentemente.
Probabilmente su di voi poi Ferrino ha prodotto quelli dopo e ne ha messi uno dentro l'altro, un estivo e uno autunnale per fare il 4 stagioni.
E su di sì. Insomma. Beh, magari dovremmo farci riconoscere il copyright allora, visto quanto abbiamo sofferto il freddo in quel periodo.
Ma tanta tecnologia, lo dico sempre, c'è tanto scambio tra mondo civile, sportivo e mondo militare, no? A parte chi ha proprio i prodotti con le doppie linee, l'Arterix piuttosto che la Patagonia, no? Hanno le doppie linee militare e civile. Poi in realtà c'è tanto scambio tra le tecnologie adesso. Forse quelli erano i primi tempi in cui filtrava un po', c'era permeabilità tra il mondo militare e il mondo civile, che Ferrino all'epoca magari era proprio l'inizio della produzione militare, credo che prima facesse solo roba di tende, roba del genere. I contratti mi sa che sono arrivati in quel periodo lì con Ferrino, tra tende, sacchi a pelo, zaini.
Tende, sacchi a pelo, ma civili me li ricordo, perché comunque li utilizzavo anche da più giovane quando andavo in montagna.
Secondo me in quegli anni lì, sai che non escludo che effettivamente su voi abbiate fatto in maniera inconsapevole ricerca e sviluppo per questa roba qua.
Ma potrebbe essere, guarda, la nostra insaputa. Io ti dico, senza fare nomi, era un'azienda di calzature da trekking, tra l'altro della mia zona, e assieme a un altro paio di sottufficiali, dopo il Kosovo, stavamo studiando assieme a loro per creare uno stivaletto simile jungle boot americano, quindi comunque con i fori laterali per lo scolo dell'acqua e tutto, quindi però un po' più resistenti e con la suola in Vibram, visto che loro avevano anche questo genere di suole. Stavamo cercando di creare questo stivaletto che fosse leggero ma con una struttura decente e soprattutto traspirante, che si asciugasse velocemente. Loro interessatissimi, io poi mi sono congedato e non so se poi la cosa è andata avanti, però ho visto che in giro qualche foto di questo stivaletto si trova ancora, quindi,
l'hanno concluso.
Quindi diciamo che c'era già un po' di interesse da parte di aziende private, come dicevi tu, di roba da trekking, da montagna.
Erano i primi anni per l'Italia, ovviamente in America probabilmente era da 20 anni che c'era uno scambio, anche perché oggettivamente per un'azienda che deve produrre roba da montagna, dove poi magari il focus è proprio fare materiali resistenti che durino, chi meglio del soldato, tra l'altro calzature che magari devono essere sottoposte a carichi importanti perché l'utilizzatore è uno zaino da trekking, chi meglio del soldato a loro dà un feedback molto più veloce, molto più ampio e completo su un prodotto di quel tipo lì.
Effettivamente c'hai il tester che porta all'estremo il prodotto senza doverlo nemmeno pagare.
Poi tu hai fatto queste missioni questi 5 anni e poi sei transitato, no? per ragioni personali, insomma. L'aspetto più impegnativo poi che tu hai trovato tra la carriera militare e poi trovarti fuori nel mondo della sicurezza, in Italia tra l'altro, cioè qual è stato poi la cosa più impegnativa nel lasciare?
Ma guarda, allora in Italia a livello di sicurezza ho fatto veramente poco, nel senso ho fatto un periodo all'aeroporto di Verona come guardia giurata, sai, ai controlli, quelle cose lì, ma...
Non c'era l'antipiracy?
No, assolutamente. Ti dico, ho fatto i primi anni in cui uscito dall'esercito, in cui io non sapevo dell'esistenza di questo lavoro. Mi sono infilato in aeroporto come guardia giurata perché me ne ha parlato un amico, conosceva il mio passato, era in polizia, mi ha detto, ma guarda che cercano in aeroporto, pagano bene, un bel posto, però era un po' come un leone in gabbia, cioè... Certo. Abituato a fare certe attività in acqua, comunque in ambienti lacustri, ricognizioni e tutto il resto, star fermo sullo stesso posto per 10-12 ore al giorno, una fucilata. E quindi ti dico, mi sono messo a, come dire, un po' interessarmi al mondo della security in generale, finché non ho scoperto l'esistenza di queste figure all'estero, ed erano i primi anni dopo l'intervento in Afghanistan e in Iraq, in cui si iniziava a sentire parlare degli americani, di questi civili che scortavano il personale, sai, tipo dell'Engineering Corps americano, piuttosto che quelli dello USDOD, sì. E via dicendo, e da lì ho scoperto di questa professione. L'opportunità di poterci entrare l'ho scoperta, ahimè, dalla notizia della perdita di Fabrizio Quattrocchi. Lì è stato quando ho capito che c'erano anche italiani coinvolti in questo business e che magari potevo direzionarmici anch'io.
È proprio un momento peggiore scelto, perché poi c'è stata un po' di attenzione, ma tutta attenzione negativa all'epoca, su queste figure. Anzi, era stata parecchio manipolata.
Sicuramente, se sai però un po' come funzionano i media italiani, anche legati un po' alle fazioni politiche, sai un po' anche come prendere certe notizie.
No, beh, chiaro, io penso ai disgraziati che sono sorbiti i processi per anni e anni,
Ah, beh sì, ovvio. Di sicuro non è stato piacevole, sapendo che magari non sei nemmeno colpevole di nulla, magari hai appena perso anche un amico, ovviamente ti ritrovi in una situazione veramente fastidiosa.
Tutto quanto si è riproposto poi anni dopo in Kurdistan, per chi era andato di là a fare il volontario, qualcosa si è visto in questo periodo recente per chi è stato in Ucraina, insomma c'è sempre un po' di confusione, no? Tra mercenario, security contractor, esperto, advisor, c'è sempre quest'ombra e i media ovviamente ci sguazzano nel comunicare messaggi sbagliati.
Guarda, io un tot di tempo fa avevo fatto un articolo anche con, sì, sicuramente conosciuto, Fausto Biloslavo, era uscito su Panorama, e per dire, qualcuno un anno dopo, mi sembra, leggendo questo articolo, ne ha scritto un altro, grazie a Dio, online, in cui si riferiva al mercenario Andy Costa. E ovviamente ho chiamato subito l'attestato, ho detto, guarda, io lavoro solo per aziende che rispettano, sono registrate all'International Code of Conduct Association, sono registrate presso UN, rispettano gli human rights posti da UN, tutto il resto. Io ho dei contratti che attestano tutto ciò, non sono un mercenario, che ovviamente è una figura illegale, quindi mi stavano dando del criminale. Questo perché? Perché ovviamente mettere quel termine sull'articolo, sai, attirava, certo, l'attenzione di chi, certo, leggeva. Mettevano security contractor, dava meno verba all'articolo. Però giustamente stai dando del criminale a uno. Lo dovresti, se tu scrivi e sei un giornalista serio, dovresti sapere che termini stai utilizzando.
Che poi sono tutte figure professionali di larghissimo uso negli Stati Uniti, no? Nel mondo anglosassone, ma il contractor in generale, no? Uno poi immagina sempre... In Italia c'è questa dicotomia di contractor e si immagina sempre il soldato privato. Poi in realtà chiunque sia civile adibito ad un ruolo X all'estero in teatro che non sia all'interno del Ministero della Difesa e uno sotto contratto. Quindi io mi ricordo, mi dicevo, guarda, deve parlare con il contractor, e poi erano elettrogenisti, benzinai, cuochi, non erano legati a, non esatto. erano legati al settore security, però nell'immaginario comune uno dice contractor e pensa subito al security contractor, poi in realtà lì sono tutti a contratto, quindi trovavi insomma il personale che dava da mangiare in mensa piuttosto che quelli delle pulizie, erano tutti contractors, però era difficile da capire per noi che siamo stati educati in maniera scorretta a pensare sempre contractor come insomma soldato privato o a guardia privata, no?
Esatto, ma quella è la cosa che mi fa morire di più quando faccio i workshop in cui spiego, sai, che contractor non vuol dire altro, non vuol identificare altro che una persona che lavora con un contratto a progetto. Ovviamente poi definisci il settore infilandoci davanti construction contractors, security contractors o quello che è un military contractors, e anche lì tutta la gente crede che il military contractor o security contractor sia un ruolo ben definito, e invece no, anche lì si sta parlando di un settore in cui all'interno ci sono svariate posizioni, da quelli di close protection al the mining,
analisti,
esatto, e a quelli che ti guidano i droni, cioè veramente è molto vasto.
Leggevo qua che tu in realtà hai, diciamo, dopo il periodo italiano hai iniziato un po' a girare il mondo, come penso la maggior parte di tutti quelli che conosco io in quegli anni lì, avete fatto di più o meno di pari passo le stesse missioni che aprivamo noi, quindi vedo Libano, Iraq, Afghanistan, hai girato un po' anche tu, insomma, senza l'uniforme.
Sì, ovviamente i teatri erano bene o male i teatri, quelli militari. In quegli anni facevo soprattutto close protection, quindi i film sì. di close protection vengono richiesti soprattutto dove c'è o alto rischio, oppure hai delle persone che sono significativamente esposte, vedi, presidenti, politici e via dicendo, e quindi devono essere seguiti un po' in tante zone. Ovviamente non essendo governativo, i nostri clienti bene o male erano o aziende commerciali o comunque organizzazioni internazionali, e quindi venivano seguiti da noi in zone ad alto rischio, quindi finisci in Libano, dove mi ha fatto molto piacere perché è stato uno di quei lavori dove ho incontrato tanti ex colleghi dell'esercito che erano lì in missione con il loro reparto. Sì. Dopo il Libano ho iniziato a crearmi un po' di network e ho iniziato un po' a capire, anche parlando con security contractors stranieri, su come funzionasse il settore, come iniziare a ricercare lavoro, fino a che non sono riuscito ad andare in Iraq con un'azienda britannica molto conosciuta e ho avuto modo di farci più di un anno e mezzo, credo poco meno di 2 anni, in 3 progetti diversi, sempre nella zona sud. È stato il periodo in cui credo di essere cresciuto di più a livello tecnico perché ho avuto degli istruttori britannici. Tra l'altro quando sono andato giù io, gli italiani erano già usciti dal paese da un bel po'.
Quindi sei andato dopo il 2007-2008, esatto. In quegli anni in cui si era, no? Eh sì, noi siamo tornati tutti, credo, nel 2015, con la questione del Kurdistan e dell'ISIS, quindi sei stato nel periodo in cui non era presente, mi sa, grande impegno della forza armata nostra.
Sì, è vero, è vero. Io penso di aver fatto in 2 periodi diversi, tra l'altro, 2 servizi in Afghanistan, erano tutti a Kabul. Tra l'altro uno è stato sotto elezioni del 2014 sì. E abbiamo avuto anche la splendida fortuna che il compound nostro fosse di fianco a quello della commissione elettorale di Kabul. Compound che poi è stato attaccato improvvisamente un giorno, penso fossero talebani, e ti dico, avevamo proiettili e colpi di RPG che sono finiti anche nel nostro compound, quindi diciamo che non siamo stati vittime dirette, però abbiamo passato qualche giornata intensa. Erano gli stessi giorni, sì, di quando c'è stato l'attacco al Serena Hotel,
sì.
È una di quelle cose che ti rimane impressa un po' tutta la vita, perché era stato portato avanti da 3 ragazzini con la mamma, e la mamma aveva queste pistole smontate, nascoste sotto i vestiti, che così non potevano controllarla fisicamente. E questi 3 ragazzini, mi ricordo bene perché mi aveva chiamato un'amica che era lì con il gruppo elettorale per l'osservazione elettorale di OSCE all'interno del Serena Hotel, e mi ha chiamato mentre c'era la sparatoria. Praticamente questi ragazzini erano entrati dentro il bagno con la mamma, si erano fatti passare i pezzi di pistola, ti parlo tipo 10, 12, 13 anni, quindi non gente adulta.
Sì, mi ricordo, ci furono tanti morti.
Sì, tra l'altro la cosa più che era un po' più risaltata questo attacco è che c'era una famiglia di un giornalista di Al Jazeera in questa hall dell'albergo. Sì, sì. Erano lui, la moglie e tre figli, e l'unico sopravvissuto era il figlio più piccolo, che era l'unico che non avevano colpito. Non so, sai, ti mette quei pensieri che quando vedi i ragazzini di quell'età lì far certe cose, ti chiedi, ma ci sarà mai l'opportunità di metterla fine?
È successo anche a me, purtroppo. Adesso è che secondo me, tante volte, al di là del fatto che noi recepiamo diversamente l'età dello sviluppo rispetto a quei paesi lì, c'è l'età del mam. Military age, però quella è sempre abbastanza differente, no? E non siamo abituati noi a percepire quell'età là. Da noi siamo quell'età lì, ancora giocano i ragazzini. Invece nei paesi dove c'è fame, c'è bisogno di lavorare, diventi adulto in fretta, no? Si può pensare magari all'Italia del dopoguerra, dove a 9 anni, 10 anni già andavano a lavorare. Ecco, questo è il principio che bisogna capire, è quello. Che sono anche facili da manipolare, purtroppo. Tutta la parte estremista trova anche terreno fertile nei giovani, perché crescono circondati da quel mondo lì e si possono influenzare facilmente.
Difatti la domanda che mi sono fatto in quel periodo, mi dicevo, ma che pressione psicologica deve subire un ragazzino per arrivare a fare una cosa del genere, non capirne la gravità? Sono quelle cose che ti fanno pensare, a ragionare.
Secondo me sono sempre poi i punti di riferimento, perché poi se vai a vedere è sempre tutto secondo me legato all'odio per la vendetta, o proprio perché chi ti circonda, quelli che dovrebbero essere i tuoi esempi familiari, in realtà sono inseriti in quel mondo lì. Quindi se la madre o i genitori stessi facevano parte di qualche cellula estremista, i figli non hanno che assorbito tutta l'ideologia. Ascolta, vedo qua che, tra l'altro, quando ci siamo sentiti, insomma, io sono andato un po' a googolare, non sei l'unico security contractor, advisor, esperto di sicurezza che conosco, ne conosco diversi, però sei quello un po' più social, nel senso che hai il tuo sito internet, hai scritto un libro, molti tendono a non comunicare, anzi la maggior parte di quelli che conosco che poi provengono dal mio reparto, comunque arrivano dalle forze speciali, sono persone che tanti in Italia non sanno neanche cosa facciano, cioè non hanno sponsorizzato il lavoro, non si sponsorizzano, rimangono un po' lì così. Invece tu hai proprio un sito internet dove parli di sicurezza, di psicologia dell'intelligence, tecniche di negoziazione, cioè è vario il contenuto che hai all'interno.
Correttissimo, prefazione, non scrivo solo io sul sito, nel senso valuto articoli anche da amici, colleghi.
Fai divulgazione, ecco.
Allora, tu hai colto in pieno e usato la parola più giusta per definire quello che sto cercando di fare. Uno, lavorando con britannici, statunitensi, dicendo, vedo che loro non si creano problemi a mostrarsi anche in quello che fanno. Cioè, non nascondono nulla. E ad un certo punto ho detto, perché noi, tra virgolette, dobbiamo vederlo come aspetta che mi tengo nascosto quello che faccio, non sto facendo nulla di male, anzi, stiamo proteggendo persone all'estero, nonché beni aziendali, però persone in primis, quindi dovremmo essere anche fieri di questa cosa. E poi, sinceramente, un po' da quell'articolo che ti menzionavo prima, che mi aveva bollato come mercenario, tutto però è nato sotto Covid. Avevo fatto un periodo molto lungo all'estero, bloccato all'estero, tra l'altro lavorando per praticamente quasi 7 mesi, 14-15 ore al giorno, senza giorni di pausa, al che al rientro mi sono preso un periodo di relax a casa.
E ti annoiavi?
Esatto, siamo chiusi in casa, trovati qualcosa da fare di costruttivo, mantieni il tuo cervello attivo, no? Questa è un'altra cosa che mi aveva trasmesso il training fatto durante il periodo militare. E siccome c'era questa cosa che mi dava fastidio, che questo settore non fosse conosciuto in Italia, fosse sempre stato ritenuto una cosa per pochi eletti, cosa che invece non è così, perché non dovrei provare a iniziare a fare divulgazione? C'è tanta gente che non sa, tanta gente che potrebbe far bene in questo settore, ma magari non sa come poterci entrare, non sa che strada intraprendere. Perché non provare a dargli un'opportunità e far vedere anche tutto il resto del mondo che anche gli italiani si possono inserire in questo settore e lavorare molto bene?
Infatti tu sei una mosca bianca, insomma, uno che ha deciso di uscire così velocemente e andare dopo 5.
Ma forse è stata anche quella la mia fortuna, eh? Io non so
me sì.
Se avrei, come hai detto tu, se avrei fatto il passo dopo 15 anni, per dire, di esercito, perché io tra l'altro mi sono congedato poco prima di scendere a fare il tirocinio al nono. Avevo fatto le preselezioni e io praticamente penso mi sia arrivato il congedo tipo 2 mesi prima di scendere giù. Mi sia arrivato, l'avevo richiesto io ovviamente, ma non lo so, sai, se dopo magari 15 anni, se fossi riuscito a entrare al nono, tipo dopo 15 anni lì, sì, avrei detto anch'io, mollo tutto e vado, eh. Quindi forse la mia fortuna è stata proprio staccarmi in un periodo simile, dove magari non ero ancora, dove avevo subito un po' una ferita emozionale, dove non ero ancora, come dire, coinvolto nelle pieghe della divisa.
Perché poi dopo è anche difficile andare via quando, diciamo, ti ritagli il tuo ruolo, la tua anzianità, ti specializzi, investono su di te. Poi si crea sempre quel senso di colpa, di adesso guarda, hanno investito su di me, mi hanno fatto fare quel corso costoso, mi hanno mandato all'estero, ti metti sempre in quella posizione, no, di sudditanza psicologica, per cui ti hanno dato e tu allora devi restituire, no? Questo parlo per esempio nel mio caso specifico, mi sentivo in colpa perché hanno investito tanto su di me economicamente, insomma mi hanno agevolato nella crescita professionale, arrivato in quelle posizioni lì ti dispiace anche sì. Andartene e dire ok, ma io sto togliendo una risorsa alla forza armata che mi ha tenuto in seno per 20 anni, capito? Ascolta Andy, tu hai raccolto tutte queste cose e le hai messe nel tuo libro, no?
Allora, tanti mi chiedevano un po' sai il libro, raccontami com'è la giornata o un periodo da security contract.
Non è tanto autobiografico.
Allora, ci sono delle menzioni di situazioni mie, o comunque cerco spesso di fare riferimenti e di dare degli esempi quando spiego certe cose, un po' per rendere più scorrevole la lettura, un po' per far capire meglio, magari l'addetto del settore, quello che intendo in quella parte specifica. Però diciamo che è proprio un manuale, come accennavo, scorrevole nella lettura, quindi spero che non si capisca che magari è un mattone, però è un po' un manuale di come funziona questo settore, da come è nato, dalle figure di mercenari di una volta.
Non credo ci siano precedenti editoriali, così.
Guarda, sicuramente primi 2000 era un mercato che era completamente diverso dal giorno d'oggi. È vero, tanti dicono, ma basta conoscere qualcuno. Allora, quel concetto lì valeva in quegli anni. Perché? Perché cercavano una valangata di persone e volevano tirarle dentro per completare i progetti, che avevano tanto lavoro. Poi pian pianino è diventata un'industria sempre più organizzata e standardizzata come tante altre. Quindi ci sono delle qualifiche, delle certificazioni, certo. Assicurazioni che richiedono personale con certe qualifiche, se no non riconoscono la polizza ai clienti. Quindi comunque è molto strutturato. Ci sono dipartimenti HR con programmi per lo screening dei curriculum, per passare solo quelli che hanno certi keywords all'interno, certe esperienze, tutta la parte di recruiting molto strutturata, come tutti gli altri settori. Quindi non è più il mercato di allora, dove magari bastava che conoscessi qualcuno per farti tirar dentro. Giustamente una persona che vuole approcciare questo lavoro deve conoscere tutte le cose che lo riguardano al giorno d'oggi, per riuscire a diventare interessante per una private security company e quindi ottenere lavoro. E questo è quello che c'è descritto in quel libro lì, con una parte iniziale di cenni storici, da come sono nate, da come si è divisa, diciamo, il branch mercenari delle prime aziende sudafricane a quelle più strutturate di security odierne, a quali sono le figure. Come si diceva all'inizio, sai, close protection, no, non c'è solo quella, ci
security
sono
svalangata.
Esatto, le qualifiche per abilitarsi e farsi assumere in queste aziende, quali sono le aziende più conosciute, che teatri ci sono, quali sono gli strumenti di lavoro, che non c'è solo l'arma, anzi.
Beh, ci sono anche enti governativi.
Sì, 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 parlo di, le chiamo organizzazioni internazionali, okay. E menziono UN come menziono l'Unione Europea. Oh. Cioè, per noi europei, se vogliamo veramente considerare il lavoro in questo settore, escludiamo gli Stati Uniti per un piccolo vincolo che è Security Clearance. ed è per quello che nei recruiting delle private security companies americane di solito il primo requirement è only for US citizens. Sì. Perché poi loro ovviamente devono, essendo il più dei contratti legati al governo, devono ottenere la security clearance, se uno straniero non può.
Esatto, esatto.
Quindi c'è un 5% di business che può venire dalle aziende statunitensi e noi ovviamente abbiamo la fortuna di avere i britannici qua vicino, più tutta una serie di lavori che ci arrivano sia direttamente che in subappalto dai progetti dell'Unione Europea. Quindi da tutte le delegazioni, sarebbero le ambasciate dell'Unione Europea in giro per il mondo, calcola che tutte queste hanno per la sicurezza del personale a contratto.
Infatti, per chi è curioso di sapere poi quali sono le certificazioni, al netto del, ovviamente del tuo libro, e vuole togliersi il dubbio, va a vedere poi cosa richiedono per tutti questi ruoli qua, perché ce ne sono veramente tanti, nel senso, cioè, le posizioni ci sono. È normale che se uno arriva da zero e si sveglia a 40 anni senza avere fatto una certificazione o un corso, è un po' complesso. È anche un lavoro, immagino tu sia d'accordo,
sì,
dove bisogna investire in formazione, ecco, non è che ci si improvvisa o se uno ha fatto il militare 30 anni fa, 10 mesi, ora è ancora suitable per ruoli complessi, ecco.
Sì, sì, devi continuare a far corsi, continuare ad aggiornarti. Io quando ho iniziato avevo un livello di inglese che era accettabile per un operatore di close protection, ma accettabile voleva dire che conoscevo la terminologia tecnica del lavoro, sapevo parlare un inglese conversazionale basico, però ovviamente non ero così avanzato. A un certo punto mi sono detto, se voglio ovviamente avanzare, aumentare di posizione, passare al management e via dicendo, ovviamente devo anche migliorare l'inglese. E quindi comunque corsi online, periodi di lavoro all'estero in cui cerchi di parlare tanto con i colleghi, film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale all'inizio in modo da incamerare le terminologie, le pronunce, tutto il resto.
Io ho iniziato con cartoni animati, lo dico, onesto.
Funzionano anche quelli.
Erano più leggeri.
Sì, sì, verissimo. Arrivati al giorno d'oggi, quello che dico a tutti è l'inglese non è quello che ti apre le porte. L'inglese, se non lo sai, è quello che te le tiene chiuse. Sono le altre lingue che ti aprono le porte. Il francese che ti apre metà Africa, lo spagnolo o il portoghese che ti aprono Sud America. E soprattutto l'arabo, l'urdu e via dicendo, il russo, che magari ti,
certo,
aprono l'opportunità.
Cinese, insomma.
Avendo delle lingue rare, il cinese, poi che insomma, i cinesi ormai hanno conquistato l'Africa, diciamo. Beh. Quindi sapere il cinese, sai quanti progetti riesci a infilarti. Poi, come riferivi tu, corsi di qualifica, lauree.
Hai scritto qualcosa nel libro a riguardo?
C'è scritto anche di tutto questo riguardo. È proprio studiato il libro per dare una cognizione a chi vuole approcciarsi su come funziona il settore, su quello che c'è da fare per qualificarsi per le varie posizioni.
Come sta andando così?
Ma sai che devo dire che lo sto seguendo anche molto poco, perché da un po', assieme al mio ex capo dell'azienda per cui ho lavorato in Libia negli ultimi anni, abbiamo aperto un'altra branch qui in Romania. Oltre a continuare a supportarlo per i lavori giù in Libia, sono anche impegnato in questo fronte qua, nel strutturare l'azienda e farla partire. Quindi devo dire che il libro online, ogni tanto magari mi ricordo di mettere un post su Instagram.
Perché stampa e spedisce, fa tutto Amazon, quindi lo trovano su Amazon. Poi mettiamo riferimenti.
Fa tutto Amazon. Tra l'altro io volevo anche fare un prezzo un po' più basso, però vedo che purtroppo Amazon, avendo, cioè, ti spedisce anche un libro solo. Se tu fai un libro e te ne comprano uno solo, loro ovviamente spendono per stamparti solo quel libro lì.
Sì, io sono stato in Amazon e ho visto la stanza, è una stanza chiusa, sigillata, in cui arrivano in automatico e vengono stampati in automatico i libri. Proprio una stanzetta chiusa. Sì, sigillata, non c'è personale all'interno, è tutto, perlomeno dove sono stato io, era tutto automatizzato. Quando abbiamo chiesto cosa c'era, perché era una stanza con finestre piccole, ha detto no, lì dentro sostanzialmente, quando avviene la richiesta, su richiesta viene stampato il libro. Sì, era incredibile.
Allora, lì fondamentalmente, dopo aver sentito anche degli editori classici, devo dire è una soluzione per chi non vuole vivere di libri molto buona, perché comunque con l'editore classico hai un certo numero di copie da stampare, hai dei guadagni in percentuale bassissimi, e ovviamente poi comunque hai i vari eventi a cui partecipare tutto. E ovviamente il libro l'ho quasi fatto più per gli altri che per me stesso. Quindi comunque ho detto, guarda, sai cosa, lo pubblico su Amazon.
No, ma intendevo come va come feedback. Qualcuno ti sta scrivendo?
Oltre al libro, io fornisco anche delle consulenze di career coaching. E mi sono trovato persone che ovviamente o da un servizio è passato all'altro, oppure leggendo il libro poi mi ha chiesto anche se è interessato, ho voluto approfondire e avere un po', come dire, un piano di crescita professionale personalizzato con l'altro servizio. Allora, devo ammettere che finora entrambi stanno andando bene per quello che è il risultato che volevo ottenere io. Okay. Nel senso, divulgazione e avere degli italiani che meritano, che iniziano a crescere in questo settore. Mi sono ritrovato ad avere a che fare in queste situazioni con delle persone che sono veramente valide. Qualcuno addirittura senza una pregressa esperienza militare di un certo tipo, però veramente motivati, con voglia di fare, con cervello sul pezzo, e non sai, malati di guerra che vuole fare sto lavoro per andare in giro con l'arma. E effettivamente, allora, in tre pian pianino si stanno inserendo, stanno già facendo dei lavori per delle aziende, magari lavori spot, quindi cose a breve termine. Addirittura uno ha preso un'altra strada in divisa. Penso sia stato una di quelle persone che mi ha fatto più piacere, perché un giorno, poco dopo aver letto il libro e dopo aver fatto la career coaching, mi ha scritto: Andy, mi è tornata la voglia di finire la laurea, è tutto grazie a te. E ti giuro che, guarda, messaggi del genere mi riempiono veramente di orgoglio. Non mi aspettavo, sinceramente, e non l'avevo fatto nemmeno con quell'intento, numeri da J.K. Rowling e Harry Potter. È di nicchia molto, quindi...
Ci vuole interesse nel settore, e poi nel settore ci vuole anche interesse a leggere il contenuto, perché magari uno è già in quel settore, dice, no, io il libro di un competitor non lo leggo, per ignoranza, no? In realtà, la domanda che volevo farti, in relazione poi al libro, te che hai visto, diciamo, tutta la progressione sul mondo della sicurezza da un po' gli anni in cui è iniziata per noi italiani ad oggi, dove tutto si orienta verso data protection officer, tutte queste figure tecnologiche, secondo te qual è il futuro della sicurezza, cioè su che cosa ci stiamo orientando?
Allora, bella domanda, viene sicuramente ridotta, perché la tecnologia, ma non solo nella security, la tecnologia in tutto sta portando via posti di lavoro. Per dirti, ho fatto un test poco tempo fa perché una persona mi ha detto, guarda, ChatGPT fenomenale, ti fa anche le analisi. Ho guardato e ho detto, guarda, io non sono un analista, ma lavoro con analisti. Cioè, che ti faccia l'analisi, ChatGPT. Allora, abbiamo fatto dei test, è vero, che estrapola fuori i dati, te li mette giù in un modo leggibile, però alla fine l'analisi, ragazzi miei, te lo fa la persona. Un prodotto del genere non riesce a dartelo. Sicuramente è un ottimo supporto.
Beh, poi non fa valutazioni umane. Sì. Può aiutare l'analista, magari gli semplifica il lavoro, no? Come...
Sì, sicuramente.
Ascolta, Andy, domanda specifica. Per chi non viene dalla Forza Armata, comunque non ha fatto un corso CPT in Forza Armata, quindi sa come fa lo studio dell'itinerario, valutazione dei rischi, i civili che corsi devono fare per pianificare queste cose qua?
Sì, allora, pensa che il più dell'industria richiede solitamente, per fare close protection, un corso di tactical medicine, un corso di CP approvati da un training provider approvato dalla CIA britannica.
E ci sta.
Ci sono altri standard, tipo i francesi hanno inventato il CNAPS sulla falsa riga della CIA, i sudafricani hanno l'OPSIRA e altre nazioni si stanno strutturando. Pensa che il corso VCP della CIA, britannico quindi, la parte di reazione all'incidente è minima. Loro investono tantissimo, sono 2 settimane di solito, le aziende serie, cioè una settimana di tactical medicine, 2 settimane di CP e una parte di surveillance e counter surveillance.
Ah, ok, quindi nella CIA è incluso.
Diciamo che certe aziende ti rilasciano la certificazione anche di surveillance e counter surveillance, altre aziende invece ti fanno le attività ma non ti rilasciano la certificazione. E volendo, qualcuna di loro ti organizza la 4ª settimana con quelle che noi definiamo le RAI a fuoco, ovviamente all'estero, perché in UK non puoi utilizzare le armi.
Sì, loro vanno in Bulgaria, quei posti lì, no?
Allora, diciamo che il più negli ultimi anni va in Polonia.
In Polonia, bravo, bravo, in Polonia, esatto, esatto.
Hanno un poligono che è spaventoso, è gigantesco, hanno gli alloggi dentro, la mensa. Io sono stato lì a fare la parte a fuoco con l'azienda britannica. Sì. E devo dire che è invidiabile come struttura.
Ascolta, io non sono più orientato al mondo della sicurezza, insomma, perché ho scelto altro, di fare altro e di stare con la famiglia, però se mi fosse capitato in altri tempi il libro l'avrei comprato, lo dico serenamente. Se fosse capitato tra le mani 5-6 anni fa, quando magari ancora avevo velleità, secondo me è giusto che qualcuno abbia prodotto un contenuto del genere per italiani, perché poi uno, se vuole, si documenta, immagino ci siano alternative in inglese a profusione, mentre mancava in Italia un contenuto aggiornato di questo tipo qua.
Guarda, ripeto, l'ho fatto quasi più per altri che per me.
Chiarissimo. Ascolta, Andy, noi, per chi insomma avesse realizzato una curiosità sul libro, mettiamo tutti i riferimenti. Volevo chiederti se, proprio in virtù del fatto che fai coaching, se qualcuno volesse contattarti, non so, su LinkedIn per avere supporto, per capire meglio come funziona, può contattarti liberamente?
Allora, sul sito internet c'è un, anche sulla home page, si vede proprio la scritta, c'è un bottone chiamato consulenza. Cliccando lì si apre una finestra in cui c'è anche, ci sono anche i dettagli per la parte di career coaching. Lì c'è scritto un po' come avviene il career coaching, quindi uno può capire come viene gestita questa sessione, e in più c'è l'email e il format per messaggiarmi e chiedermi informazioni a riguardo. Da lì di solito io chiedo un curriculum e una lettera di presentazione, vedo che ha dei requisiti minimi per iniziare a strutturare la carriera, allora vi giro una proposta di consulenza e da lì c'è una call in cui parliamo di quello che sono i suoi desideri, di dove vuole arrivare, del suo profilo, e diciamo che poi viene tutto strutturato anche su un documento in modo che la persona abbia una linea guida da seguire.
Intanto ti ringrazio per il tempo che hai dedicato al podcast. Per chi volesse poi fare del coaching one to one, insomma, o investire su se stesso. E ti ringraziamo per aver condiviso con noi questa chiacchierata.
Guarda, grazie mille a te per l'opportunità, mi ha fatto veramente piacere.
Ti ringrazio nuovamente, ora ti saluto e ti auguro una buona serata.
Grazie mille anche a te.
Ciao, a presto.
Ciao Luca, grazie, ciao ciao.
Non Dalet Podcast, da veterani per patrioti.